Dal Vangelo secondo Giovanni. Siamo al capitolo sesto, i versetti sono dall'1 al 15. In quel tempo Gesù passò dall'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti, neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci quanti ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Questo racconto di Giovanni è un racconto che è già stato ripetuto ben 5 volte dagli evangelisti prima di lui, cioè da Matteo, Marco e Luca. È uno dei rarissimi racconti che il quarto evangelista, quello che scrive per ultimo, verso la fine del primo secolo, riprende. Ovvio allora che dobbiamo prenderlo con tutta l'attenzione del caso, ma soprattutto dobbiamo stare attenti ai particolari. Vediamoli insieme. Gesù è seguito da una grande folla che vede i segni che compie sugli infermi e fanno un ragionamento puramente di utilità personale. Se guarisse me dalle mie malattie, o la persona a me cara che soffre per una malattia incurabile. Nel mondo antico le malattie erano veramente una sofferenza inevitabile e irreparabile spesso. Qui Gesù sale sul monte. Il monte è il luogo privilegiato dell'incontro con Dio. Vi ricorderete anche per Matteo il grande discorso programmatico è il discorso della montagna. Luca, per esempio, non seguirà questo. Luca, riprendendo parte di quanto detto da Matteo nel discorso della montagna, ci dirà che Gesù è seduto in mezzo alla gente, in pianura. Qui viene recuperato l'immagine del monte. Allora vuol dire che il miracolo ci viene ridato ad un livello di sacralità profonda, cioè ci rivela Dio e ci dice la concretezza di Dio per noi nella storia. Si pone a sedere, era vicina la Pasqua, siamo al versetto 4, e per Giovanni la Pasqua è richiamata spesso. La Pasqua è il passaggio, la Pasqua ebraica è il dono della salvezza di Dio tramite il suo servo Mosè, il suo profeta, dalla schiavitù d'Egitto e dalla schiavitù del faraone. Qui c'è Pasqua, allora vuol dire che qui c'è un annuncio di salvezza che va oltre. E in effetti Gesù vede la grande folla e mette alla prova, lo dice esplicitamente Giovanni al versetto 6, prima Filippo e poi anche gli altri, perché a Filippo dice: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? E tant'è che Filippo non ha peli sulla lingua. 200 denari di pane non sono sufficienti, neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Un altro apostolo, Andrea, fratello di Simon Pietro, è più concreto, si guarda intorno. C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Cioè, tutte e due sono spiazzati, come possiamo dare da mangiare? Cosa vuol dire che Gesù li mette alla prova? Vuol dire che ci vuole dare prospettive spirituali che affrontano il problema concreto e come se lo affrontano. Fateli sedere, dice Gesù. Si mettono a sedere, sono circa 5.000 uomini, vengono contati solo i maschi nella folla. Noi possiamo pensare che siano almeno una volta e mezza in più, quindi un 12.500 persone tra donne, bambini, eccetera, no? Gesù prende i pani, rende grazie. Rendere grazie vuol dire vivere fino in fondo la comunione con il Padre, che non vuole la fame, tanto più di coloro che seguono Cristo, ma non vuole la fame delle folle, non vuole il disagio dell'umanità. E rende grazie dopo aver preso i pani e li dà a quelli che erano seduti. Lo stesso fa dei pesci e ce n'è per tutti. Tant'è che tutti sono saziati. Gesù si premura di aggiungere: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Ne raccolgono 12 canestri, il 12 è il numero di pienezza, 12 sono le tribù di Israele, 12 sono gli apostoli, 12 è la pienezza dell'umanità. Cosa vuol dire per noi? Beh, intanto la previsione di questa donna. Non si dice che c'è anche sua madre, ma certo il figlio, i 5 pani e i pesci, li ha ricevuti pur da qualcuno. Possiamo pensare che sia la sua famiglia, suo padre e sua madre. Non direi solo la madre, a pensarci bene. Il senso di responsabilità, mi direte, di uno solo. Spesso noi siamo davanti a fatti più grandi di noi. A noi è chiesto di fare la nostra parte, il resto lo farà la condivisione. Qui la fa il segno di Cristo, che prende, moltiplica, distribuisce. Oggi e per sempre per l'umanità lo dovrebbero fare tutte le donne e gli uomini di buona volontà che hanno a cuore il bene comune. E è importante, sapete questo? Pensate a tutto il problema ecologico, pensate alla demografia del pianeta. Non dovremmo, sapete, lasciarci prendere da paure, semmai dovremmo prenderci le nostre responsabilità. Quali sono i nostri 5 pani e i nostri pesci? E quali sono i beni da condividere? Questo dal singolo fino alla Chiesa tutta e all'umanità intera. La finale, il segno, Gesù ha compiuto un segno. Abbiamo tanto bisogno di vedere la nostra storia, la nostra vita concreta come segno della Pasqua. È un continuo andare oltre situazioni che sembrano impossibili. Ricordandoci la finale, vorrebbero farlo re. I beni della terra, se non sono vissuti con una visione spirituale, danno potere. Cristo non vuole il potere, si ritira sul monte di nuovo lui da solo. Che lo Spirito Santo dica tutto questo a me e a voi, soprattutto che lo Spirito Santo ci aiuti a leggere il nostro presente, il nostro futuro. Pensate, ne ho citati 2, ne cito 3: il virus, il problema ecologico, la demografia del pianeta. Cosa vuol dire essere cristiani in questo contesto? Che lo Spirito ce lo indichi. Grazie per la tua attenzione e il tuo ascolto.